www.redigio.it e la storia continua. Il primato del Vescovo di Roma. Per un attimo, tuttavia, facciamo finta che l'elenco ufficiale presentato nella puntata precedente, cioè quella dei papi che vanno dal 67 d.C. al 217, sia veritiero, e chiediamoci piuttosto su che cosa si fondi la pretesa di primato dalla parte della Chiesa romana. I dubbi al riguardo sono numerosi, basta pensare che durante i primi secoli in tutti i concili il Vescovo di Roma era un partecipante come gli altri. Addirittura nel grande e famoso concilio di Nicea del 325 egli non era nemmeno presente. Sembra dunque che la supremazia dei presunti successori di Pietro si è emersa con parecchio ritardo. Fu infatti solo con il trascorrere dei secoli che il Vescovo di Roma incominciò a rivendicare l'egemonia sulle altre chiese e quindi la guida universale della Chiesa. E le ragioni di questa progressiva supremazia, per di più, non scaturirono da alcun volere divino, ma semplicemente dal fatto che Roma fosse capitale dell'impero. Beh, di conseguenza, la sua preminenza politica fece via via assumere un prestigio crescente alla Chiesa romana rispetto alle altre. E tutto questo prese ad emergere nel IV secolo, ma ancora nel V Anastasio I si considerava solo un capo dell'Occidente. Sulla base di quanto fin qui esposto, sembra dunque evidente che per almeno due secoli i vescovi di Roma non nutrirono pretese egemoniche sulle altre chiese, come appare ulteriormente confermato dal loro disinteresse per la presunta introduzione del primato a opera di Gesù. In altre parole, nessun vescovo di Roma si appellò al famoso passo di Matteo per sostenere un qualche primato. La prima attestazione nota nella quale il famoso brano viene considerato istitutivo del primato papale è nel decreto del V secolo attribuito a Papa Gelasio I. Alcune note. Quando ad esempio alla fine del II secolo il vescovo di Roma Vittorio I scomunicò l'intera chiesa dell'Asia Minore, questa non si scompose più di tanto e anzi il suo leader, il vescovo Policrate di Efeso, replicò che non si sarebbe lasciato intimorire da alcuna minaccia. Bisogna obbedire più a Dio e che non agli uomini. A quel punto anche le altre comunità cristiane protestarono sdegnate per l'arroganza di Vittorio. Alla protesta si unì anche un ortodosso tenace come il vescovo di Lione, vale a dire il dottore della Chiesa, Ireneo. E poiché evidentemente il passo spurio di Matteo 16:18 non era sufficiente da solo a puntellare la pretesa di primato, i vescovi romani fecero produrre tutta una serie di documenti falsi, come le decretali pseudo-ciriliche e pseudo-isidoriane, centinaia di presunte epistole papali, decreti conciliari e soprattutto il Constitutum Silvestri, il resoconto di un concilio fittizio convocato da Papa Silvestro I all'inizio del IV secolo, con tanto di canoni promulgati, tra i quali la proibizione di accusare un ecclesiastico di grado superiore a quello dell'accusatore. Quanto al Papa, non poteva essere accusato da nessuno.
www.redigio.it e la storia continua.